Allora, Matteo, iniziamo dalla situazione decisamente confusa in casa PD. Dopo le dimissioni di Renzi, le crepe all'interno del partito sono venute decisamente fuori. Noi la scorsa settimana abbiamo parlato delle scissioni interne, rischio scissioni interne e poi quello che è effettivamente successo. Prima di approfondire che cosa è successo nei giorni scorsi, ascoltiamo le parole di Massimo D'Alema.
Io cerco di occuparmi di problemi seri, il lavoro, la crisi economica da cui non siamo ancora riusciti ad uscire, precarietà del lavoro, la disoccupazione giovanile, la scuola. Non mi occupo di questi duelli rusticani, diciamo, che non interessano i cittadini italiani e neanche a me.
Questa è allora la risposta di Massimo D'Alema a Matteo Renzi che lo attaccava. Avete sentito? Non mi occupo di, non mi interesso di duelli rusticani. Questa è la sua risposta. La cosa di Renzi in realtà è quella di averli proprio portati lui i coltelli a questo duello rusticano, visto che secondo l'ex presidente del Consiglio c'è proprio D'Alema dietro alle scissioni. Allora, com'è la situazione? Come si sta muovendo Renzi?
Sì, beh, innanzitutto di duelli ce ne sono e ce ne saranno ancora a lungo. Renzi è appena tornato da un suo viaggio in California, ha detto di essere andato negli Stati Uniti per rinfrescare un po' la mente. In realtà è tornato ed è andato subito in diretto attacco contro i suoi avversari, diciamo all'interno della sua area. Ormai non sono più la minoranza del PD perché si sono staccati dal PD, quindi i suoi avversari a sinistra. Renzi sa che da questo momento in poi sta cominciando praticamente la campagna elettorale, perché il venerdì scorso la direzione del PD ha fissato al 30 aprile le primarie del PD, il congresso del PD. Quindi si sa che i fuoriusciti del suo partito, quindi D'Alema, Bersani, Speranza, faranno campagna assolutamente contro di lui e lui li sta attaccando in questo momento. È interessante dire che la data del congresso non è la data preferita di Renzi, quindi Renzi ha già perso in questa fase di negoziazione qualcosina. Lui avrebbe voluto un congresso molto prima, per riuscire nei suoi piani, o almeno così si dice sui giornali, ad arrivare all'11 giugno ad avere un unico election day con le amministrative, il referendum della CGIL sui voucher e le elezioni nazionali. Quello sarebbe stato il suo sogno. Questo non accadrà perché non ci sono i tempi, quindi non si sa, probabilmente le elezioni potrebbero slittare in autunno quanto prima, se non più avanti. Renzi sa anche che anche in questo momento è il favorito dai sondaggi, ma ha due sfidanti che sono Orlando, l'attuale ministro della giustizia, ed Emiliano, il governatore della Puglia, che sono sicuramente ossi duri. E anche se è molto improbabile che si coalizzino contro di lui, potrebbero comunque creare una situazione in cui per lui creare delle grosse difficoltà per lui, anche perché Emiliano ha ricordato che al congresso possono votare tutti, anche coloro che non sono tesserati e coloro che non sono sicuri di votare il PD. Quindi è su questo che sicuramente Emiliano spera di far leva, quindi di farsi votare dai fuoriusciti del PD.
Insomma, se odiate Renzi, votatemi.
Esatto, ha detto, anzi, votate me per eliminare Renzi, questo è quello che ha detto.
Esattamente, infatti stavo ricordando la stessa cosa. Queste quindi, Matteo, le mosse dell'ex premier. Vediamo ora come si muove la galassia frammentata di sinistra che sfida Renzi. La scorsa settimana abbiamo fatto il conto di chi è chi e ci sono stati cambiamenti o ulteriori scissioni delle scissioni durante questa ultima settimana, Matteo?
Sì, ci sono stati, ovviamente non mancano mai colpi di scena. Il quadro non è ancora completo, ma diciamo che i tasselli si stanno componendo. Quindi da una parte abbiamo Emiliano, che dopo giorni di indecisione ha deciso ufficialmente di restare dentro la segreteria del PD e di sfidare Renzi. La sua piattaforma politica è incentrata sui bisogni del Sud. Ha parlato settimana scorsa dell'idea di creare una Lega del Sud con De Magistris, il sindaco di Napoli. Quindi è un personaggio comunque carismatico che viene dalla sinistra, ex storico del PC. Poi c'è Orlando che si candida contro Renzi, che è ministro della giustizia, è molto popolare tra i sostenitori del PD e ha appartiene comunque a una corrente chiamata Giovani Turchi del PD, che oggi è vicina a Renzi, quindi c'è una sorta di accavallamento, diciamo, delle identità politiche. E invece, se guardiamo agli scissionisti, hanno dato vita a una nuova formazione politica che si chiama Articolo 1 Movimento Democratici Progressisti.
Accattivante come nome.
Accattivante. Riunisce i fuoriusciti del PD, quindi Speranza, Rossi, Bersani, e alcuni fuoriusciti, e questa è la novità, da Sinistra Italiana, che è la formazione che
si era appena formata appunto una settimana fa o 8 giorni fa, qualcosa del genere.
Esatto, che è stata formata sulle ceneri di Sinistra Ecologia e Libertà, alla quale apparteneva anche, tra gli altri, Arturo Scotto, capogruppo di SEL al Senato, che poi ha inizialmente detto che sarebbe andato a unirsi con il movimento di Pisapia e poi ha deciso invece di unirsi a Sinistra, Democratici e Progressisti, DP, da non confondere con la vecchia Democrazia Proletaria, perché c'è un accavallamento del nome.
E da non confondere col PD, che è il contrario.
Esatto, è il contrario.
Quindi questa era la scissione della scissione a cui facciamo riferimento prima.
Ovviamente, quindi diciamo in questo momento ci sono degli sfidanti interni al PD, a Renzi all'interno del PD, e degli sfidanti esterni che soprattutto fanno parte di questa nuova formazione che si chiama appunto Articolo 1, che fa riferimento al lavoro, Democratici e Progressisti.
Noi stiamo parlando con Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University. Vi consiglio poi di riascoltare come stanno procedendo le scissioni in podcast, magari fermando anche la registrazione per riuscire a tenere il filo del discorso. Noi, Matteo, spostiamoci a Roma. Stadio sì, stadio no, stadio sì, sia quello della Roma, ora vogliamo quello della Lazio. Visita al pronto soccorso. Questo è il riassunto veramente estremo dell'ultima settimana per quanto riguarda la giunta Raggi. Allora, è stato approvato il progetto, si dovrebbe addirittura iniziare a costruire il nuovo stadio, oggetto di controversie senza fine, entro l'anno, con ultimazione per la stagione 2018-2019. Allora, come si è arrivato a questo punto e che ripercussioni ci sono state e ci saranno per l'intera giunta?
Certo, quindi sì, come hai detto tu, lo stadio, questo piano è stato approvato. Cercando di guardare cos'è successo all'interno del Movimento 5 Stelle, il Fatto Quotidiano riporta ore di discussione in Campidoglio, soprattutto durante la riunione dei 29 consiglieri del Movimento 5 Stelle romano, in cui Virginia Raggi è stata sostenuta dalla maggioranza dei consiglieri, sostenuta anche da Grillo, che tra l'altro in quei giorni è andato personalmente a Roma per garantire che appunto i problemi sarebbero stati risolti. Dall'altra parte ci sono stati alcuni membri del Movimento 5 Stelle romano, e in questo caso parliamo di 3 o 4, a quanto pare dalle cronache, che si sono pronunciati contro o si sono astenuti, e 2 che se ne sono andati in polemica con il voto. Però poi in realtà quello che è successo è che ci sono stati, al momento del voto, solamente 3 voti contrari, quindi è passata assolutamente la mozione sostenuta da Virginia Raggi e da tutti i vertici nazionali, incluso Di Battista, la Lombardi, che inizialmente era stata più critica. Secondo la Raggi è stata una grande vittoria, perché il progetto sarebbe ecosostenibile, perché avrebbe dimezzato le cubature previste da 1 milione di metri cubi a 500.000 metri cubi. Ovviamente il paragone è il progetto che era stato approvato da Ignazio Marino, precedente sindaco. Ignazio Marino che invece ha detto che questo piano sarebbe un favore della Raggi ai costruttori, e dice che la sua giunta lo aveva bocciato proprio per questo. Quindi ci sono accuse incrociate, ci vorrebbe un po' di fact checking indipendente per capire veramente che cos'è, perché veramente leggendo i dibattiti sui giornali sembra veramente molto ideologico, è difficile capire che cosa sta veramente dietro a questo progetto. Nel frattempo le pressioni sulla Raggi continuano, la Lazio chiede uno stadio e dice no alle discriminazioni, ora vogliamo anche noi uno stadio, giustamente, e la Regione ha ricordato che serve una nuova delibera regionale per continuare con i lavori, e al momento non sono state ufficialmente presentati ancora i piani. Quindi diciamo tutto sta nell'iter delle cose, è tutto normale, però sicuramente sarà un progetto che continuerà a suscitare polemiche a Roma.
Tanto chi lo pagherà questo stadio? Anche qua si entra in un
paragrafo. Beh, lo stadio è stato sarà di proprietà di una società americana che poi lo affitterà alla Roma, e in questo momento chi sembra che ci ha fatto più profitti è questo immobiliarista romano che ha rilevato nel 2012 tutta l'area in cui sorgerà lo stadio. Quindi ovviamente ci sono dei grossi interessi sotto a questo movimento, però è impossibile che non ce ne siano quando ovviamente si crea un'opera di queste dimensioni. Quindi
e anche la promessa di infrastrutture segue comunque questa proposta oppure no? Da quel punto di vista è stato proposto e promesso che la linea, se non sbaglio, del treno arrivi fino ad Ostia e non solo fino a Tor di Valle.
Sarà potenziata la linea del treno, a quanto pare non la metropolitana, quindi sono state fatte delle scelte anche dal punto di vista del potenziamento dei mezzi pubblici. Anche qui questo è un altro lato che fa capire che la polemica continuerà rispetto a questo progetto.
E noi la seguiremo. Allora, per adesso Matteo, noi ci salutiamo e ti ringraziamo per essere venuto nei nostri studi questa mattina.
Grazie, ciao a tutti.